1, 2, 3, il titolo è...
Buongiorno a tutti, sabato 9 maggio 2026, Carlo Riva in studio a raccontarvi cosa scrivono i quotidiani oggi nelle edicole. Carrellata di titoli, a iniziare dal Manifesto, la solita fotografia a colori in prima pagina, bucata dal titolo. Lo stato dell'arte alla Biennale di Venezia, 30 padiglioni sbarrati. Emiliano in corteo, ieri contro Israele, genocidio, la militarizzazione dell'arte. Corriere della Sera, Italia, Stati Uniti, prove di disgelo. E in prima pagina la foto del Papa ieri, di Papa Leone ieri a Napoli. Repubblica, Meloni, Stati Uniti, resta il gelo. E anche qui la folla che ha accolto... Il Papa sempre a Napoli, il Papa che ha citato anche Napoli mille colori, ha citato il cantante principale napoletano, appunto ha citato Pino Daniele. La Stampa, gelo Meloni Rubio, l'America è lontana, e qua invece c'è la foto di un signore che... credo pochissimi in Italia conoscano. Si tratta di Lee Morgenson Gile, accusato di omicidio negli Stati Uniti, e in fuga, scappato, e ora è nel CPR di Torino e lui si sente protetto. Il Fatto Quotidiano, le guerre uccidono i governi europei e gonfiano le destre, parla delle batoste di Starmer, il leader laburista in UK, in Gran Bretagna. Domani, Iran e basi, gelo tra Italia e Stati Uniti, Meloni non fa più l'americana. Avvenire, basta guerre, grido del Papa da Pompei. E quindi il giorno, invece il giorno ci ributta nel il Fatto di cronaca, ripreso tutti i giornali, quello di Garlasco, Garlasco le parole di Sempio, nuovo accusato. Il Sole 24 Ore invece, dividendi trimestre record, ben 6,7% in più nelle casse dei paperoni. E il Messaggero, Meloni, dialogo franco tra alleati. E poi il Giornale, tre quotidiani della destra, tutti che aprono con le notizie da Garlasco e con le intercettazioni appunto al nuovo accusato Sempio. E poi il Giornale, Meloni Trump, prove di pace a ostacoli. Libero, a parte tutte le frasi shock di Sempio, Rubio da Meloni ci ricorda che non ci sono nemici statunitensi. E La Verità, viaggio nella testa di Sempio anche qua, e poi se la prende ancora con Bassetti, inteso come il virologo, che a quanto pare deve aver perso una causa con La Verità. Ritornando da capo, il Manifesto, dicevamo, il titolo apertura allo stato dell'arte, parla delle manifestazioni ieri a Venezia contro il padiglione di Israele, e in una edizione gettata della Biennale, gettata nel caos dal governo, oggi giorno di apertura ufficiale ma senza cerimonia, chiude invece definitivamente il padiglione russo. Falsa apertura del Manifesto, Regno Unito, Starmer perde la testa, crollano Labour, il partito laburista e conservatori anche, nel voto amministrativo in Gran Bretagna, per i parlamenti di Scozia e Galles. E a questa vicenda viene dedicato tutta la prima parte dello sfoglio del Manifesto. Ancora riprende batosta per Starmer che non molla, è il trionfo di Farage, il leader della destra populista, che avanza nel nord e conquista circa 700 seggi. Intanto già si parla di un probabile sostituto per Starmer. nel partito manca un nome per una nuova leadership. E, da segnalare oggi sul manifesto, che commenta con cordialmente gelidi i colloqui tra Meloni e Rubio, infatti i nodi restano tutti, continua il manifesto. Interessante l'inserto alias tecniche di sparizione, è dedicato a Enrico Calamai, il diplomatico che mise in salvo centinaia di oppositori della giunta in Argentina, e appunto nel cinquantennario della dittatura argentina, e Calamai interviene sulla strategica della desaparición che oggi colpisce migliaia di disperati costretti alla fuga, facendoli scomparire nel deserto o nel mare. Passiamo al Corriere della Sera. Dicevamo Italia, Stati Uniti, prove di disgelo. E questa è la prima parte dello sfoglio del Corriere della Sera, appunto, che ritrae in parecchie foto la Presidente del Consiglio con il segretario di Stato statunitense, Meloni vertice con Rubio, incontro franco e costruttivo, sembra un commento ad una frase di una volta dei comitati centrali sovietici. Comunque il sommarione recita così: faccia a faccia dopo le tensioni sul tavolo Medio Oriente e Ucraina, la Premier, alleati ma difendiamo gli interessi nazionali come loro, e il segretario di Stato c'è Rubio e il richiamo dei soldati non ne abbiamo parlato. La leader e gli Stati Uniti, un dialogo franco tra alleati che difendono i propri interessi nazionali ma che sanno entrambi quanto sia preziosa l'unità dell'Occidente. Questo è il commento della Meloni. Il tentativo di dialogo ma le distanze restano, e Simone Cannettieri che sviluppa in retroscena per il Corriere. Da Hormuz alle basi, i paletti del governo italiano, per ora non sono previsti viaggi della Meloni negli Stati Uniti. Intanto tutte le mosse del segretario statunitense, l'ipotesi delle presidenziali, cioè per la sfida alla successione di Trump, e anche la sfida con l'amico Vance. Per molti Rubio ha già lanciato la sua campagna elettorale. Continuiamo con lo sfoglio del Corriere della Sera, ancora Roma e il ponte con gli Stati Uniti, ed è un altro dei retroscena del palazzo, questa volta firmato come ogni settimana sotto la testatina 7 giorni da Francesco Verderami, e parla di quando la Meloni era praticamente il ponte tra Stati Uniti e Europa, e quando c'era il ponte in molti passavano da lei, dalla Meloni, per attraversarlo. Ursula von der Leyen chiamava spesso Giorgia Meloni per chiederle di avvisare Donald Trump che aveva necessità di parlargli, e persino la diplomazia cinese bussò a Palazzo Chigi per avere notizie sul presidente americano. Sono giorni però, a quanto pare, passati. Sul Corriere della Sera oggi c'è, come quasi tutti i giorni della settimana, la rubrica di Taglio Basso il Caffè di Massimo Gramellini, e praticamente dice come che sta prendendo la scena Papa Leone, e infatti il titolo è Bemus Papam, e dice che praticamente un anno fa il nuovo Papa passò quasi inosservato, poi Trump accusò Prevost di essere uno smidollato perché predicava la pace anziché benedire le sue armate. Se il Papa gli avesse risposto per le rime si sarebbe abbassato sul livello, ma se lo avesse ignorato si sarebbe rimpicciolito ai nostri occhi. Invece, scrive Gramellini a proposito del Papa, fece qualcosa di diverso, gli rispose ignorandolo, dimostrandolo che si può essere pacifici senza sembrare arrendevoli, e che c'è più forza di carattere in un mite che in un attaccabrighe. Da lì in poi ce ne siamo accorti dell'accoglienza marodoniana che gli ha riservato Napoli ieri, è cambiato qualcosa in lui, che finalmente è venuto a patti con la sua timidezza, ma anche in noi, credenti o no, stavolta anche il distinguo in voga ai tempi di Bergoglio. L'unico a non essere ancora cambiato è Trump, ma per quello ci vorrebbe un miracolo, conclude Gramellini. Torniamo allo sfoglio del Corriere della Sera. Appunto, parla del Papa, pagina 6. A Napoli basta guerre, cita Pino Daniele. E poi si piomba a pagina 8. Nel Medio Oriente in fiamme, colpi su due navi iraniane, l'accusa di Teheran, Stati Uniti senza scrupoli. Intanto il regime che regge, il timer della bomba, e se il presidente è smentito dai suoi 007, ed è un servizio, cioè un'analisi di ciò che succede a Washington, ed è firmata da Guido Limpio, che è il, diciamo, l'esperto del Corriere della Sera per i servizi di sicurezza. Praticamente il Donald Trump ha un fronte speciale, scrive Olimpio, quello dell'intelligence. Ad ogni annuncio trionfale del presidente sulla guerra contro l'Iran seguono report che ne degradano il valore, e infatti continuano a sminuire quelli che, secondo i servizi segreti americani, anzi i servizi segreti sono un'altra cosa, la CIA continua a sminuire il, tutto ciò che Trump considera un trionfo. Intanto anche nella Repubblica Islamica però ci sarebbero molte divisioni, i duri contro i colloqui, e dicono venduti all'Occidente, molti vogliono trattare perché l'economia è allo stremo. A proposito di economia, mi fermo. E diciamo l'economia, a parte la pubblicità, l'economia, chi guadagna con la guerra? Se lo chiede a pagina 11 il Corriere della Sera, sempre a proposito di Medio Oriente in fiamme. Infatti c'è qualcuno che con la guerra ci sta guadagnando e non poco. Tra i vincitori economici ci sono stati dalla Russia all'Indonesia, e anche privati, soprattutto banche, aziende energetiche e naturalmente produttori di armi. Poi c'è una notizia, diciamo così, che rientra nelle curiosità, e l'effetto Hormuz minaccia il risotto alla milanese. Zafferano sempre più caro, infatti, anche infatti Teheran controlla il 90% della produzione della Spezia. Sapete che il risotto vale molto, tant'è che molti supermercati lo mettono sotto chiave. Vabbè, passiamo alla pagina 12, si parla di Gran Bretagna, tracollo dei laburisti, trionfa Farage, pressing su Starmer, che però non se ne vuole andare, successo di Verdi, Scozia e Galles vincono i nazionalisti. Intanto c'è un tentativo di rimpasto, ci sono dubbi sulla successione, e il Premier Starmer guarda all'Unione Europea. L'ipotesi per il dopo è Burnham, che è il sindaco di Manchester. Intanto c'è un'intervista a Guido Harry, che è il direttore delle comunicazioni di Downing Street, al fianco di Boris Johnson, che dice: il vecchio ordine politico è crollato, questo non è più un paese bipartitico. E appunto l'ex consigliere di Boris Johnson dice: da Cardiff lo shock più grande. E a proposito di Gran Bretagna, pagina 15, c'è un interessante ritratto del vincitore. Voglio una vita spericolata, voglio una vita come Nigel Farage, si potrebbe parafrasare, scrive Luigi Ippolito da Londra. Lui già un anno fa aveva provato a mettere le mani avanti. Diranno che sono un bevitore, diranno che sono un fumatore, diranno che sono un giocatore d'azzardo, diranno che sono un donnaiolo. Il problema è che è tutto vero. Aveva ammesso nel tentativo di prevenire gli attacchi personali, ma se quelli sono i suoi vizi confessati, le sue vere passioni sono in realtà la politica e il denaro. Meglio si mischiate insieme. Sono lontani i tempi, quasi 10 anni fa, in cui e dichiarava di essere un 53enne separato e al verde. Ora ha trovato l'amore e anche tanti soldi, ultimamente l'equivalente di 2 milioni di euro grazie ad un donatore. Ritorniamo alle vicende di casa nostra. La Meloni era a Milano per gli agricoltori e ha detto che il settore centrale per la nostra sicurezza è una certezza in tempi non semplici, l'agricoltura, investiti oltre 15 miliardi. E poi a pagina 17 c'è un intervento Giuseppe Conte dopo un intervento delicato. Adesso sto bene, dice, su guerra ed economia il governo è alla fase zero. Conte la malattia, scrive il Corriere, ho temuto il peggio, ho apprezzato la solidarietà. Ho ricevuto messaggi anche ad esponenti del governo, eccetera, eccetera. Poi parla di legge elettorale, il testo di maggioranza deve essere bocciato senza ambiguità. Per noi del Movimento 5 Stelle preferenze fondamentali e il premio previsto ora è abnorme. A pagina 19, anche qui biennali scontri tra polizia e Propal, e Salvini visita il padiglione russo, c'è appunto una lite tra ministri nella chat di governo e che oppone il capo del Carroccio al responsabile del Ministero della Cultura. Io tralascerei tutte le pagine, sono tante, dedicate alla vicenda di Garlasco, magari poi ci torniamo con un commento, e lasciamo il Corriere della Sera appunto per passare a Repubblica. Meloni, Stati Uniti, resta al gelo, e poi c'è Biennale in prima pagina, serrata anti-Israele, proteste e scontri al corteo pro-Pal. Pagine della prima parte dello Sfoglio, viene ribadito che non c'è nessun disgelo tra Stati Uniti e Italia, tra noi un confronto franco, difendiamo i nostri interessi, ha detto la Meloni. E poi sul tavolo il fattore Donald, la premier al segretario di Stato, basta attacchi scomposti, dialogo sull'aiuto italiano della guerra tra Israele e Beirut, i nostri 1000 soldati potrebbero restare, e poi c'è l'incubo di un'escalation in Iran. Ma a proposito di Donald, sembra che la Meloni non ha aggirato il problema e dice che è assolutamente un ostacolo, ha detto direttamente a Rubio. Intanto l'americano non ricuce, cioè il segretario di Stato, ostacolati dai paesi europei sulle basi, decide Trump. Nessuna svolta nel viaggio dell'inviato del presidente, né con il Vaticano né con il governo italiano, ma la mia, dice sempre Rubio, è una semplice visita. Ci siamo trovati di fronte a un'emergenza e alcuni stati europei ci hanno negato l'uso delle basi, ostacolando la missione. Prevediamo ulteriori colloqui tra Israele e Libano, è uno dei campi possiamo collaborare con l'Italia, ha aggiunto. Intanto c'è una polemica sulla missione navale italiana nello stretto. Per farle partire le navi serve un voto del Parlamento, e Renzi dice per Rubio, il colloquio con Rubio è stata una giornata buttata via. Le opposizioni che ribadiscono va chiarita la natura delle missioni. Intanto interviene anche Beppe Provenzano, deputato del PD. Il governo ha fallito, Washington ci vuole sudditi, ora cambiare la politica estera, ha detto. Sempre a proposito di Iran e Stati Uniti, colpiti due cargo iraniani ieri nello stretto, e basta avventurismo statunitense, dicono da Teheran. Intanto da Teheran la leadership, c'è un analista, Davide Miller, che dice che la leadership è già cambiata, appunto a far riconoscere la sua capacità di gestire lo stretto il diritto a un programma nucleare. Intanto si parla di Ucraina, a pagina 8, tre giorni di tregua, accordo tra Kiev e Mosca, Trump, spero che segni l'inizio della fine della guerra, questa tregua, scambio di prigionieri, e Zelensky che afferma niente attacchi sulla Piazza Rossa durante la celebrazione della vittoria. Intanto pagina 9 di Repubblica dedicata all'urlo del Papa contro la guerra, non rassegniamoci alla morte. E poi si ritorna a parlare di, anche qui, di Garlasco. Ecco, però Garlasco Repubblica dedica una pagina intera a un commento di Roberto Saviano. Leggiamo solo l'incipit: c'è qualcosa di profondamente osceno nel modo in cui un paese intero, di nuovo, si è seduto a tavola davanti a Garlasco con tovagliolo e forchetta. Una ragazza è morta quasi 20 anni fa e oggi abbiamo deciso che quella morte debba essere una serie da rilanciare per la seconda stagione. Audio rubati di un indagato mandati in onda a colazione, appunti privati, plastici, e insomma si ritorna quasi ai tempi di Cogne. E appunto a pagina 13 Saviano dice perché Garlasco in TV diventa una fiction oscena, dove una famiglia è costretta a seppellire ancora la figlia in diretta, un condannato trasformato in un personaggio da soap opera e un nuovo indagato linciato. Questa è su Repubblica che appunto a pagina 16 parla dell'antivirus, balzato alle cronache per una crociera. Ci sarebbero altri due casi, un vaccino in 10 mesi. Comunque l'OMS, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, dice il rischio è basso. Lasciamo Repubblica e passiamo alla Stampa. Anche qui Gelo Meloni Rubio, l'America è lontana. E la prima parte dello Spoglio, c'è un'analisi di Flavia Perina che dice che accontentare Trump porterebbe anche in Italia a un tracollo dei consensi personali, e poi aggiunge: lasciare l'Ucraina al suo destino ci farebbe assumere il ruolo che era di Orban. I punti critici, secondo Perina, sarebbero: con la guerra in Iran e la crisi di Hormuz emergono le prime divergenze tra Stati Uniti e Italia, fino alla decisione di frenare sull'uso delle basi militari. Poi la frattura si allarga con le tensioni diplomatiche sui temi della difesa e dei dazi commerciali e con l'attacco al Papa, e infine la difesa di Papa Leone. E subito dopo arrivano le parole di Trump contro la Premier e il tycoon ci dice: scioccato su di lei, mi sbagliavo, credevo che avesse coraggio, quindi gli attacchi alla Meloni. E a quanto pare però neppure l'incontro con Rubio è servito ad allentare la tensione. Restano infatti le distanze su basi e Iran, e questo è quanto ammette appunto anche Rubio. Intanto a pagina c'è un'altra analisi di Stefano Stefanini a proposito di Italia e Stati Uniti dopo Trump. Rubio ricuce i legami con Roma e Vaticano, ma il suo capo è imprevedibile. Gli alleati si chiedono quanti danni può fare e cominciano a guardare oltre. Dopo le elezioni di midterm a novembre, qualche pensierino si inizierà a fare. E questo tutti guardano ormai a un doppio Trump, a un dopo Trump, mentre a pagina 6 sotto la testatina Il Mondo in Bilico, le foto da satellite degli attacchi statunitensi, le crepe di Hormuz, e poi Xi, inteso come il premier cinese, fa l'equilibrista tra le due guerre e Donald deve guardarlo dal basso. Al tycoon, cioè Trump, serve Pechino per garantire la navigazione dello stretto e gestire l'uranio arricchito, e quindi appunto anche se l'attacca sotto sotto cerca un accordo. E si torna a parlare, a parte di Mondo in Bilico, anche però delle vicende economiche italiane, a pagina 8 della Stampa: la revisione del deficit stoppa la voglia di sforare, verifiche sul super bonus, dai controlli sugli incentivi potrebbe è possibile un indebitamento più basso nel 2025. per uscire dalla procedura dell'Europa, servono conti in ordine anche quest'anno. E poi ancora a pagina 10 si parla di Ucraina sulla stampa. Trump annuncia 3 giorni di tregua e concede a Putin la parata, mentre il titolo riguardante la Gran Bretagna è Stormageddon, terremoto nelle zone locali in Inghilterra, appunto anche qui si ribadisce, crolla il Labour, il populista Farage vola, boom dei Verdi. E Nigel Farage parla e dice: siamo abituati a pensare in termini di destra e sinistra, questa è una svolta storica, ma il meglio, dice, deve ancora venire. Lasciamo la stampa e passiamo al Fatto Quotidiano. Le guerre uccidono i governi europei e gonfiano le destre. Batosta per Starmer in Gran Bretagna, Merz e Macron in picchiata rispettivamente in Germania e in Francia. Euro suicidio infinito, Farage trionfa, scrive il Fatto Quotidiano. Premier in trincea, Bundi AfD in Germania, Le Pen e Vox. E Baccaro, l'analista, dice: in Unione Europea cittadini disgustati. Intanto appunto c'è tutto un servizio, un dossier, la guerra presenta il conto ai governi europei, si prende pagina 4 e 5, l'intervista appunto è Lucio Baccaro, direttore dell'Istituto Planck. Dopo l'Ucraina, Gaza e Libano, i cittadini dell'Unione Europea sono ormai disgustati. I governi italiano e tedesco sono stati timidi nei confronti dei massacri di Israele. Intanto lasciamo anche qui il Fatto e arriviamo al Domani. Domani interessante, a parte l'articolo di apertura, Iran e basi, gelo tra Italia e Stati Uniti, Meloni non fa più l'americana, c'è un commento di Mariano Croce a proposito di geopolitica, non è un deal, Trump bravo affarista ma pessimo diplomatico. Tra le molte eterodossie per cui Donald Trump entrerà nella storia, c'è la sua concezione della diplomazia. Temi epocali come la guerra e la pace, la morte e la vita, vengono gestiti come se si stesse contrattando l'acquisto di un loft sulla Fifth Avenue. Il perdurare dello stallo delle trattative tra Stati Uniti e Iran mostra tutti i limiti di questo approccio e fa luce sul carattere situazionista della sua gestione degli affari pubblici, a dispetto dei roboanti richiami a una politica decisionista e marziale. Il suo vizio capitale sta proprio nel confondere gli affari, sui quali Trump vanta indubbiamente competenza, con i trattati negoziati, sui quali all'opposto il suo costante fallimento imbarazza e inquieta. Secondo i canoni più tradizionali della diplomazia, le prassi negoziali hanno 3 punti fermi che lui non rispetta. Poi c'è interessante anche un articolo di Stefano Balassone: se Big Tech ha paura dei suoi mostri, l'automazione interviene quando i meccanismi rimpiazzano i muscoli e l'informatica assorbe competenze. In entrambi i casi si distruggono e si creano mestieri, generando tanto le sofferenze di alcuni quanto gli entusiasmi di altri. Nei perdenti sedimentano passività, crisi d'autostima, rancore e depressione. Va da sé che quando la somma delle sofferenze sovrasta l'allegria degli entusiasti, la società e la politica traballano, la democrazia si assottiglia, il populismo impazza, la rivoluzione dell'intelligenza artificiale, nel mentre che stiamo ancora cercando di comprendere cosa, come e quanto cambierà nel mondo degli umani, s'annuncia con clamore e suscita timori. E sul Domani oggi però andiamo a pagina 9, dove Marco da Milano parla di un sondaggio fatto dall'Istituto ISI e da Domani, andiamo a vederci. Purtroppo gli istogrammi e i diagrammi e le cifre sono talmente con un corpo piccolo che bisognerebbe avere un microscopio per leggerle, ma comunque andiamo a vedere. Il popolo dei Dem diviso a metà tra riformisti e massimalisti. E sulle politiche, gli elettori che hanno partecipato al sondaggio mettono al primo posto tra le battaglie da condurre la difesa e il rilancio della sanità pubblica, prioritaria per più di un elettore su due, il 50,6%, seguita da salario minimo e lotta al lavoro precario, 42,8%, lotta all'evasione fiscale, investimenti in scuola, università e ricerca, tassazione più equa, transizione ecologica e giustizia ambientale, politiche di pace, parità di genere e tutela dei diritti delle donne. Sono le stesse battaglie che la leader del partito, del Democratico Schlein, mette al primo posto. Più in basso, nella scala delle priorità, ci sono i diritti civili e LGBTQ+, soltanto l'8%, e l'accoglienza per gli immigrati, una priorità solo per il 4,3% degli elettori del PD. Numeri sorprendenti che ricalcano in parte lo scarto registrato un anno fa nell'elettorato di centrosinistra al referendum sulla cittadinanza italiana per gli stranieri. Sulla sicurezza, in compenso, gli elettori del PD hanno idee precise di sinistra. Per il 35,8%, la causa dell'insicurezza è ricercata nelle difficoltà economiche e nella disoccupazione, per il 23,9% nel degrado urbano e sociale, per il 22,6% nella carenza di controllo del territorio, sottodimensionamento delle forze dell'ordine. Soltanto un elettore del PD su 10 ne fa una questione di gestione dell'immigrazione e dei flussi migratori incontrollati. Per quanto riguarda la politica internazionale, il 65,8% invita a condannare duramente le azioni militari israeliane e poi ritiene che una volta che il PD andasse al governo dove riconoscere lo Stato di Palestina. Molto più è tormentato l'atteggiamento verso la guerra in Ucraina. L'elettore PD si spacca tra chi vuole continuare a sostenere l'Ucraina con armi e aiuti economici, 41,5%, e chi chiede un negoziato per la pace sospendendo gli aiuti militari all'Ucraina e le sanzioni alla Russia, 45,9%. Per il 47,3% le posizioni in netto contrasto con la linea del partito su giustizia, politica estera e riarmo non può rimanere nel PD. Un'altra indicazione che avrà un peso nelle prossime settimane. Sulla scelta del leader della coalizione di centrosinistra, infine, il 45,6% ritiene che le primarie siano uno strumento utile, ma il 32,3% li considera inutili, addirittura dannose. E arriviamo a Avvenire, Basta guerre, è il titolo d'apertura, che è naturalmente dedicato alla visita del Papa a Napoli. A un anno dall'elezione non possiamo rassegnarci all'immagine della morte, ha continuato Papa Leone. E poi interessante alcune notizie che appaiono sulla prima pagina dell'Avvenire. Una, per esempio, riguarda il riarmo in Germania, il reclutamento lampo dei diciottenni tedeschi, uno su tre è disposto a fare il soldato. E poi invece ci sono due diciamo così, sono più o meno sondaggi. No, anzi no, sono inchieste, che riguardano l'Italia. Una è l'emergenza irrisolta, altri tre suicidi e tra gli istituti minorili cresce il disagio. In carcere 64.000 detenuti, nuovo picco, vecchi allarmi. Carceri italiane, scrive Avvenire, vicino al collasso, tra sovraffollamento e carenza di personale. Ad aprile i detenuti hanno superato quota 64.000, 2.000 in più rispetto ad un anno fa. negli ultimi giorni ci sono stati 2 suicidi, altri suicidi, che si aggiungono ai 17 dall'inizio dell'anno. 2 episodi distinti a Parma e a Torino, dove si è tolto la vita anche un agente di polizia penitenziaria. E l'emergenza sovraffollamento contagia gli istituti di pena minorili, non tanto per l'aumento dei reati, quanto per la maggiore severità delle pene. Fa discutere intanto a Vienna la decisione di introdurre in via sperimentale un sistema di reclusione in case con porte blindate e percorsi psicologici per i minori di 14 anni particolarmente difficili. E poi Diego Motta parla che oggi è la memoria delle vittime del terrorismo e si ritorna agli anni di piombo e Brigate Rosse, e tra i giovani prevale il non so, cioè si sa poco di quel periodo. E questo è Avvenire. Per quanto riguarda Il Giorno, naturalmente tutta la grande spazio a Garlasco, le parole di Sempio, c'è anche addirittura, non poteva mancare l'analisi di Bruno Vespa, che è una delle firme del Giorno. E poi in prima pagina Biennale Protesta Anti-Israele, a proposito di Rubio da Meloni, prove di dialogo dopo gli strappi di Trump. Intanto si allarga, dice Il Giorno, l'inchiesta arbitri, il manager dell'Inter e altri testi, le audizioni sulle presunte combine. A proposito di ciò che avviene nelle strade a Milano, pirata recidivo a un autista di 86 anni che falcia un altro anziano ed è fuggito, non era la prima volta. Intanto la carta salmonata del Sole 24 Ore parla di dividendi e trimestri record, è un'analisi di Vanguard tra gennaio e marzo, cioè la prima trimestrale. Le cedole distribuite agli azionisti salite a 421 miliardi. Le prospettive restano positive anche in caso di maggiori tensioni in Iran, quindi la guerra fa bene agli affari. Borse internazionali in crescita con il Nasdaq a livelli da primato. E tra questi c'è Intesa San Paolo, infatti c'è la foto del CEO Carlo Messina, che ha fatto l'utile dei 3 mesi mai così in alto, è volata a 2,76 miliardi nel 2027. Agli azionisti di Intesa San Paolo sono andati 9,4 miliardi di euro. Intanto però è interessante il presidente di Confindustria Orsini, che dice che è urgente accelerare le fonti rinnovabili contro lo shock energetico, è urgente accelerare appunto sulle rinnovabili. È tornato a insistere Emanuele Orsini: abbiamo 4.000 richieste di concessioni da mettere a terra, come si dice nel linguaggio appunto aziendale, è una responsabilità della politica, altrimenti le imprese non sono più competitive. Il messaggero che mette in prima pagina la notizia di cronaca, a parte Garlasco con Sempio, visto che siamo a Roma, mette con grande evidenza quanto sta succedendo a proposito dell'omicidio di Diabolik, non so se qualcuno se lo ricorda, era il capo degli ultra della Lazio, in primo grado era stato condannato appunto Diabolik all'ergastolo, ora Calderone è assolto in appello. E per quanto riguarda invece le notizie che riguardano la politica estera italiana, Meloni, dialogo franco tra alleati, eccetera. Prima di chiudere, concludiamo con quelli della destra, che è tutto un florilegio anche di, insomma, si va nel turpiloquio a proposito del terremoto di Garlasco, delle varie intercettazioni. Comunque c'è una certa soddisfazione sul giornale in prima pagina per il ciclone Farage, sinistra dimezzata alle urne nel Regno Unito, e poi si parla di Rubio a Roma, Meloni Trump, prove di pace e ostacoli, e poi si parla anche della dunata degli Appini a Genova e si parla di atti di eroismo e accuse ridicole. Sapete che c'è un allarme appunto per quando arrivano, c'è qualche casino. Insomma, Libero, i soliloqui e gli appunti di Garlasco, e poi anche qua caos totale alla Biennale, e Mario Secchi, direttore, con soddisfazione, titola: nella batosta storica dei laburisti inglesi c'è il futuro italiano. Chiudiamo con La Verità, padiglioni chiusi per lo sciopero, botte coi propal, a Venezia è caos. E con questo chiudiamo la rassegna stampa di oggi. Carlo Riva vi saluta, l'appuntamento è per domani mattina, circa stessa ora.